Bentrovati su Finanza Insieme, la piattaforma di consapevolezza finanziaria di Intesa San Paolo che vi accompagna per tutte le decisioni legate sul vostro presente e futuro finanziario, con l'obiettivo di rendervi sempre più consapevoli sulle decisioni riguardanti il denaro. Oggi siamo qui per continuare un percorso che abbiamo iniziato già in un'altra puntata, dedicato alle frodi e alle truffe finanziarie. Vi ricordiamo che tutti i contenuti di Finanza Insieme sono disponibili gratuitamente e che, se volete riprendere il filo di questo discorso, potete ritrovare la prima puntata sulla piattaforma. Abbiamo dedicato la prima puntata a investigare e a capire come, attraverso collaborazione, comportamenti e smontare quel falso senso di fiducia legato alle truffe, è possibile prevenire e anche intervenire quando una truffa o una frode è già avvenuta. Oggi però faremo un passaggio in più. Proveremo a entrare nella mente dei criminali per capire quali sono gli schemi e le tipologie di truffe che mettono in campo, perché, come vedremo, sono diventate sempre più subdole e quindi imparare a riconoscerle diventa importante. Ecco perché sono tornati a trovarci gli ospiti che ci hanno già accompagnati nella prima puntata, e sono Enrico Canna, responsabile Anti-Fraud and Customer Protection Center di Intesa San Paolo, Vincenzo Sacco, responsabile Domestic Corporate and Physical Security di Intesa San Paolo, e il capitano Luca Colamorea, dell'Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Milano. Allora, adesso proviamo a capire, quali sono le principali tipologie di truffe che mettono in campo i criminali, per provare a unire un po' i puntini. Enrico Canna, ci sono degli schemi ricorrenti, ci sono degli elementi che possiamo trovare?
Assolutamente. Io oggi ho pensato di portarvi quattro casi interessanti. Il primo lo definirei il più frequente, che è quello dei falsi investimenti. Il secondo, che è il più impensabile, che è quello della truffa in filiale. Poi un evergreen, uno che c'è sempre, che è quello dei furti delle carte. E come ultimo, forse uno dei più pericolosi per chi lo mette in atto, che è quello dei money mule. Partire dal primo, falsi investimenti, è importante, detto prima, perché è il più diffuso. Circa il 40% degli attacchi è di questa tipologia qua. È anche molto difficile per chi lavora, no, dietro alla regia, capire come identificare questo tipo di attacco e bloccarlo, perché in questo caso l'attaccante, il frodatore, inizia a contattare il cliente raccontandogli appunto di queste opportunità di investimento. È molto furbo, non parte con delle cifre subito molto alte, molto impegnative, ma con delle piccole somme.
Ci aiuti a capire la dinamica, cioè cosa succede sul nostro computer, sul nostro smartphone, quando parte una truffa del genere?
Una che era molto in voga tempo fa era il classico SMS che arrivava per investire in Amazon. No, molti clienti l'hanno già fatto, hanno ottenuto dei grandi profitti, dei grandi guadagni da questo.
Cioè il messaggio veniva scritto.
Veniva proprio un semplice messaggio, sì, che ho scritto: puoi iniziare a guadagnare investendo solo 250 euro. Se sei interessato, clicca qui o chiama qui. A quel punto chi voleva avere qualche informazione chiamava questo numero e dall'altra parte rispondeva un finto broker, no? Che è poi il truffatore. Truffatore che quindi sa benissimo che chiedere subito una somma, un'ingente somma, può creare una sorta di alert, no, da parte della banca, lo invitava a investire delle piccole somme iniziali. Quindi magari prova con 50 euro e vedrai già subito dei profitti. Chiaramente il cliente, che non è uno sprovveduto, l'abbiamo detto nella puntata precedente, no, si usano dei fattori psicologici complessi, non ci casca subito, e quindi quando dubita all'inizio, dall'altra parte il criminale ha già subito l'arma in mano, dicendo ad esempio guarda, cerca su Trustpilot la nostra società di investimento.
Trustpilot è una piattaforma che fa recensioni di prodotti, servizi.
Loro creano questa finta azienda su Trustpilot, poi utilizzando delle tecniche, o piuttosto che chiedendo alle persone di dare delle recensioni finte, acquisivano questa notorietà e questa sorta di buona referenza. A quel punto dicevano: guarda su Trustpilot come siamo ben referenziati, guarda il nostro portale, che è un portale di investimento totalmente fake ma che esiste veramente, ti invitiamo anche solo a mettere pochi euro dentro e vedere come vanno i tuoi profitti. E qui c'è proprio la prima parte interessante, cioè che quando il cliente vittima invia i primi 50 euro, li vede poi in questo finto portale, in realtà li sta mandando su un conto dell'attaccante. Sul portale vede questi 50 euro, poi li vede nel tempo crescere. Talvolta il truffatore, per cercare di creare questo legame nel tempo, perché poi vuole creare quella fiducia per poi colpire profondamente più avanti, invia dei soldi al cliente vittima come interessi dell'investimento. Quindi il cliente dice: ah, cavolo, sto veramente
quindi
guadagnando.
Si ritrova un bonifico.
Si ritrova un bonifico, si ritrova delle disponibilità sul conto come interesse da questo tipo di finto investimento. Allora è invogliato a investire sempre di più e segue questi finti investimenti, poi anche attingendo anche a schemi simili a quello Ponzi, e talvolta riceve proprio delle somme di finti interessi, in modo che investe sempre di più, sempre di più. Quando noi come banca riusciamo con i nostri sistemi antifrode a capire che c'è qualcosa che non va, magari quando le somme iniziano a diventare più interessanti, quando c'è una prima crepa, chiamiamo il cliente in quella situazione ed ecco che il cliente non vuole smettere di fare l'investimento perché pensa di essere in una sorta di concorrente della banca su questo tipo di attività. Ed è difficilissimo per noi riportare il cliente, no, nella, come si può dire, al buon senso e smettere di fare questi investimenti qua. Ecco, questo è importante perché purtroppo colpisce tantissime persone e nonostante che siamo diventati sempre più bravi, no, a bloccare questo tipo di fenomeno, è in costante crescita.
Okay. Capitano, ha notizie di questo fenomeno riguardo le denunce?
Confermo, sono assolutamente diffuse queste truffe che ha nominato Enrico. Noi peraltro come Arma dei Carabinieri abbiamo anche dei reparti presso i principali nostri comandi dedicati proprio al cyber, quindi al contrasto anche a questa tipologia di reati, quindi siamo, diciamo, in costante aggiornamento anche per cercare di contrastare appunto questa tipologia di reati. Non ne ha nominato uno, in questo momento ne approfitto per nominarne un altro, quella del finto carabiniere, quindi un'altra tipologia che magari poi affronteremo nel corso di questa conversazione, la truffa del finto carabiniere, quindi i truffatori che contattano le vittime, generalmente più anziane, prospettando il fatto che appunto il proprio parente o un figlio o un nipote ha per esempio cagionato un incidente e si trova con i carabinieri in quanto in stato di arresto, e quindi per non farlo, diciamo, per non portarlo poi a conseguenze peggiori, è richiesto al cittadino, alla vittima, di consegnare del denaro ai carabinieri, chiaramente finti, che poi si recheranno presso la sua abitazione. Ecco, questa è un'altra tipologia di truffe molto diffusa.
Prego.
No, ma ho la seconda che è interessante perché coinvolge sia la banca che è proprio l'arma dei carabinieri, che è quella della truffa, la chiamiamo la truffa della filiale o del dipendente infedele, del finto dipendente infedele. Come funziona? Questa, la prima volta che l'ho sentita un anno fa, ho detto impossibile, non può capitare una cosa del genere. Praticamente arriva un messaggio al cliente dicendo: hai fatto questo bonifico, se non sei stato tu a farlo contatta l'assistenza della banca. Chiaramente il cliente, non riconoscendosi in questo tipo di pagamento, chiama quel numero e dall'altra parte risponde un finto operatore dell'antifrode della banca, talvolta usano anche i nostri nomi. Quindi con l'assistenza di questo di questo appunto falso operatore innestano nella mente del cliente proprio il dubbio su questa transazione che lui chiaramente disconosce. Con una scusa prendono tempo dicendo: ok, facciamo dei controlli per capire come bloccare questa transazione. Viene messa giù la conversazione e da lì che parte la seconda parte, la chiamata delle forze dell'ordine. Arriva una chiamata al cliente, quindi subito dopo quell'altra chiamata, quindi già in uno stato di ansia, arriva una chiamata col numero proprio delle forze dell'ordine, tant'è che la prima cosa che dice dall'altra parte il carabiniere è: siamo del comando di questa comune, controlli pure il numero da cui la stanno chiamando, è proprio corrispondente a quelle per la tecnica.
È un tema che abbiamo affrontato durante la prima puntata, dove abbiamo visto come appunto oggi i criminali sono in grado di simulare un numero vero. Quindi questo è un elemento importante sul quale riportiamo l'attenzione.
Quindi, qui l'autorità è chiaramente riconosciuta, no? Perché si ha quasi la sicurezza di parlare veramente con i carabinieri. Cosa fa il finto carabiniere in questo caso? Va avanti nella commedia, dice un'altra cosa importante: nella sua filiale qualcuno degli operatori della filiale la sta truffando. Non sta capitando solo lei, sta capitando ad altri clienti. Tanto stiamo toccando diversi punti che appunto abbiamo visto nella prima puntata, no, di fattori psicologici. E mi raccomando, mantenga la segretezza, ma stiamo facendo un'indagine. Lei è il nostro collaboratore. Le chiediamo di andare in filiale tenendo il telefono aperto, la conversazione aperta, magari con un auricolare o tenendo in viva voce nella tasca, e di andare lì a chiedere di trasferire tutti i propri risparmi su un nuovo conto, questo conto sicuro dato dalla prefettura, da nomi anche inventati, però cercando di far capire che questa azione serve proprio per salvare questi soldi, da un lato risparmi del cliente, dall'altro lato collaborare e cogliere in flagranza di reato il finto truffatore che sarebbe nella filiale, che sarebbe appunto uno dei nostri colleghi che opera in filiale. A questo punto il cliente è da un lato spaventato che vuole salvare i propri risparmi, dall'altro vuole collaborare con le forze dell'ordine, non dice niente a nessuno perché gli ha detto di non dire niente a nessuno, ed è una cosa, come si può dire, sarebbe un primo... una prima arma che avrebbe il cliente, cioè parlare, confrontarsi con qualcun altro. Quindi lui non parla con nessuno perché gli hanno detto così, va a questo punto in filiale, chiede di fare il trasferimento. I nostri operatori, vedendo magari un trasferimento così improvviso, fanno delle domande, ma lui, appunto perché gli hanno detto prima, ha preparato il terreno, guarda che quello ti vuole fregare, non ascolta più il personale della banca e quindi fa questo trasferimento. Noi quando ce ne accorgiamo e interveniamo bloccando il pagamento magari in filiale, anche lì il cliente non ci crede, allora lo mandiamo noi a denunciare appunto questo tipo di evento alle forze dell'ordine, e poi capisce, smonta tutto il castello. Quindi anche qui è importante non fidarsi del numero chiamante, non vuol dire che se il numero corretto quell'istituzione, non agire d'impulso e ascoltare il personale della banca e le forze dell'ordine.
Questo episodio, l'abbiamo ripreso nel corso della prima puntata, evidenzia come l'ingegneria sociale si sta sempre più specializzando, nel senso che diventa sempre più strutturata, perché il fatto di rompere dei patti di fiducia che uno ha con il proprio dipendente bancario o con il proprio familiare significa che hai delle capacità, come dicevamo prima, di persuasione enormi, e loro utilizzano queste tecniche proprio per cercare di deviare e di abbattere quelli che sono i convincimenti di una persona e di fidare anche della persona che si ha davanti, addirittura anche di un parente. Quindi su questo è il punto su cui bisogna lavorare e mettere al centro della strategia di prevenzione proprio la persona, per cercare di educarla.
Tra l'altro aggiungo soltanto un elemento, ecco, diciamo, tra le cose che arrivano come per questa tipologia di truffa, arrivano messaggini che spesso si possono associare a quelli che poi realmente si hanno con la banca, quindi uno può essere anche tratto in inganno da questo, quindi dal fatto che il messaggio si accoda a quelli della banca. E lì l'invito è a fare attenzione, perché molto spesso magari il messaggio è scritto con degli errori di ortografia, magari è per esempio presente un link che è, leggendolo attentamente, può risultare strano, può risultare non corrispondente a quell'orario della banca. Quindi sono piccoli accorgimenti che possono servire a rendersi conto che probabilmente è un tentativo di phishing. Ecco.
Diciamo così, un elemento importante che è interessante, come posso dire, spacchettare in questa puntata è quel tema in cui questi messaggi di truffa utilizzano delle leve psicologiche. Quindi innanzitutto, capitano, perché una persona non potrebbe mai essere coinvolta in un'operazione di spionaggio? Quindi tutto questo segreto e questi elementi che sono quasi degni di un film non sono realistici nella realtà? E poi il secondo elemento, cosa possiamo fare?
Certo. Diciamo che con questi esempi che abbiamo riportato poi vengono riportati gli schemi che accennavamo in precedenza, quindi il senso di urgenza, il pericolo, ma anche l'isolare la vittima, che per esempio nel caso delle truffe del finto carabiniere, una cosa che domandano spesso i truffatori all'anziano è: ma sei solo in casa? Perché il fatto di essere solo consente ai truffatori poi di gestirlo, di controllarlo nella maniera più efficace. E allo stesso modo, come accennava nell'ultimo esempio anche Enrico, far utilizzare alla vittima degli auricolari consentono ai truffatori di avere una gestione diretta una comunicazione diretta con la vittima e quindi in un certo senso anche guidarla a commettere poi purtroppo l'atto che poi la porterà a perdere del denaro, ecco, quindi sì, assolutamente.
Ecco, sul finto carabiniere volevo aggiungere veramente un caso realmente accaduto che poi, diciamo, ha portato anche all'arresto, così diamo anche qualche elemento. Loro hanno inscenato con accuratezza la scena del crimine, hanno chiamato una persona anziana al telefono, col telefono fisso, e i numeri sono reperibili facilmente, e hanno la prima domanda, hanno chiesto se era sola. Dopodiché hanno messo su l'impianto che ha terrorizzato la vittima, nel senso che il figlio ha investito una donna incinta con per mano la bambina e tutti sono finiti in ospedale. Ecco, lo scenario che loro hanno creato verso una persona anziana, una donna anziana, è la bambina, la donna incinta, quindi in quel momento l'anziano abbassa completamente le difese, entra in un vortice di spavento e di paura e quasi ascolta, eseguendo gli ordini di quello che viene veicolato attraverso il telefono, e addirittura, molto organizzati, hanno chiesto se avesse un cellulare e sarebbe stata chiamata da un avvocato, perché per portare avanti l'azione di difesa del figlio, che era impossibilitato a rispondere perché in pronto soccorso, guardate la scena come si complica e crea uno stato di tensione, doveva praticamente fornire soldi e valori. La donna anziana, fragile, è caduta praticamente nella trappola. Quando è arrivato il tizio alla porta, si è presentato alla porta, lei ha consegnato tutto, ha consegnato soldi e valori. Che cosa è successo dopo? Naturalmente ha chiamato il figlio che stava bene. E che cosa è successo? La cosa è stata praticamente diffusa come caso studio nel condominio. Questi signori si sono ripresentati con la stessa tecnica in questo condominio. Il fatto che c'è stato il passaparola, e questo ha un valore enorme sull'episodio, ha fatto intercettare l'ulteriore evento. Per cui quando hanno contattato con le stesse modalità un'altra signora anziana dello stesso quartiere, anzi del condominio, la signora si è subito, conoscendo l'episodio, ha fatto contattare i carabinieri, poi chiedendo, perché poi lo confermerà il capitano, di trattenere il truffatore al telefono, sono intervenuti in fragranza di reato, c'è stato l'arresto. Ecco, questo per dire che anche parlarne, e quindi quello che dicevamo prima nella prima puntata, l'arricchimento continuo sulla base degli eventi che vengono perpetrati, crea sicuramente una misura di contrasto efficace, soprattutto per le truffe, quelle di contatto.
Sta emergendo uno scenario, appunto, che poi proveremo a disinnescare, perché adesso iniziamo quasi a sentire paura. Abbiamo visto solo tre primi schemi: abbiamo visto il falso investimento, abbiamo visto la finta filiale e abbiamo visto il falso carabiniere. Però è emerso anche un altro punto importante, che ci sono diverse leve per diverse, come possiamo dire, generazioni. Per la persona anziana abbiamo visto la fragilità, però non sono solo le sole persone ad essere colpite. Di certo una persona anziana può sentirsi isolata, può essere contattata di persona, però anche altre persone, più giovani, di mezza età, eccetera, eccetera, sono altrettanto esposte, visto come sono variegate gli scenari e non li abbiamo ancora visti tutti, vero Enrico Canna?
No, corretto, spesso si tende a credere che l'anziano è il più debole da questo punto di vista, in realtà poi sui numeri magari può essere la categoria più frequente, ma perché siamo comunque una popolazione distribuita molto di più su quella fascia d'età, quindi per numeri assoluti si ha questa idea, però ci sono diverse casistiche dove appunto il truffatore cerca di trarre il massimo profitto, quindi per ogni fascia di età ha una tipologia di attacco, per ogni tipo di cluster della clientela ha una sua truffa da tirar fuori dal fodero, no? Magari anticipo il caso dei money mule, no? Dietro questo termine complesso, no? il money mule, appunto, cosa vuol dire? No? È un mulo che in questa figura il mulo viene caricato con degli oggetti da trasportare, viene sovraccaricato di questi oggetti e deve trasportare da un posto all'altro. Proprio come un cliente di una banca che apre il conto apposta in banca per ricevere dei proventi di una truffa e spostarli o in un'altra banca o prelevarli. Da qui nasce proprio questo nome, questa nomenclatura money mule. E questo tipo di, non direi neanche attacco, questo tipo di fenomeno riguarda molto più frequentemente la popolazione giovane, perché c'è il mulo, chiamiamolo così, no? In gergo, nel nostro gergo, il mulo. C'è il mulo consapevole, che è quello che sa che fa questo mestiere, magari sotto provvigione da parte del truffatore, gli dà una piccola somma, piccola grande somma di denaro per dire apri il conto lì, io ti do 100 euro, l'importante è che quando ti arriveranno queste somme tu o le prelevi poi me le dai oppure le sposti su un altro conto, e questo è il mulo consapevole. Ma poi c'è tutta una fetta di muli inconsapevoli, come può essere dei ragazzi anche giovani. C'era la frode di la truffa di TikTok, mi ricordo, che chiedeva appunto, offriva un lavoro facile ai giovani dicendo ti diamo questi soldi, l'importante è che tu segui queste persone su TikTok, diventi un loro follower, metti dei like, metti dei commenti, ci mandi gli screenshot di quello che hai fatto e noi ti diamo dei soldi. E poi lui, man mano che guadagnava, poteva accedere a dei livelli premium più importanti, andando a pagare delle iscrizioni sempre più importanti. In realtà cosa sta facendo sotto dietro questo schema Ponzi? Stava, quello che riceveva erano dei proventi da truffe e li stava in qualche modo inoltrando per perdere la tracciabilità e per rendere un po' la vita nostra, che facciamo questo mestiere, più difficile. Quindi questo è molto importante, perché molte persone, pensando di fare magari un'attività lecita, un investimento, in questo caso un lavoro remunerativo, in realtà stanno commettendo un potenziale reato penale.
Questo è molto importante, capitano, perché questa truffa da un lato colpisce i giovani nella loro mancanza di consapevolezza, magari non sanno che sotto la richiesta di spostare denaro da un punto A a un punto B ci può essere riciclaggio di denaro proveniente da qualunque altra attività criminale, e di fatto diventano criminali anch'essi, consapevoli o inconsapevoli, quindi è particolarmente subdolo. Attaccano i giovani che non sanno di essere coinvolti e di fatto possono essere, come posso dire, anche partecipi di un reato, quindi essere perseguibili.
Sì, poi diciamo possiamo anche qui traslare il concetto di urgenza, che se per gli anziani può essere un parente in difficoltà, in questo caso può essere o la prospettiva di un guadagno rapido, immediato e magari senza neanche faticare tra virgolette troppo, oppure viceversa, come abbiamo già accennato, può essere il rischio di perdere denaro perché c'è ad esempio un truffatore all'interno della filiale, o perché è stata clonata la carta, o perché si è avuto accesso fraudolentemente nell'home banking della persona. Quindi assolutamente sì,
hai detto una frase molto interessante, il guadagno facile. Nella puntata precedente abbiamo parlato di formazione, una delle nostre campagne di formazione è quella che si riferisce alle classiche storie che si raccontano i bambini, no? So chi di voi magari l'ha ricevuta, abbiamo un formato che parla proprio della scena del gatto e la volpe di Pinocchio. Questo ricorda proprio il fatto che quando c'è un investimento o dei guadagni facili come il falso investimento, è qualcosa su cui noi dobbiamo sempre diffidare, no?
Gli elementi facilitatori del crimine sono la fragilità e la vulnerabilità. La fragilità, come diceva il collega Enrico Canna, tocca soprattutto le persone anziane, perché diciamo, in modo del tutto naturale anche diciamo, le capacità cognitive di elaborazione di informazioni complesse diventa complicato, e quindi in quel momento è la vittima più attenzionata da criminali che sono lì pronti ad attaccarli con tecniche di ingegneria sociale. C'è l'altro elemento della vulnerabilità, la vulnerabilità che è un'esposizione al rischio che nasce e tocca soprattutto le fasce più giovani e le fasce anche adulte, che nasce proprio dalla mancanza di consapevolezza e quindi di conoscenza di quelli che sono i rischi nell'andare diciamo, a cliccare con molta facilità. I giovani sono molto digitalizzati, quindi utilizzano rispetto alle persone più anziane in modo molto più spontaneo, più diciamo, sportivo. collettivo gli strumenti digitali e rischiano effettivamente di cadere nella trappola della truffa. È un circolo vizioso perché molto spesso i giovani sono chiamati anche a gestire i propri anziani, i propri nonni, i propri parenti, quindi incidere, educare i giovani significa andare praticamente a mettere in campo quelle giuste contromisure anche per tutelare la persona anziana. La tutela della persona anziana penso è un obbligo morale, anche perché gli impatti sono differenti. Mentre magari il giovane ha degli impatti economici, il danno economico sicuramente, ma ha degli impatti emozionali che forse supera più, con più facilità, si pensi a un anziano. Un anziano viene violato nella propria fiducia, nella propria come dire, senso di partecipazione. A volte vive in piccoli borghi, in piccoli quartieri, ha vergogna di quello che gli è capitato. Quindi diciamo l'impatto diventa molto più forte che non di un giovane che forse più rapidamente riesce anche a superare a riempirsi praticamente fiducia. Ecco, questo è il motivo per il quale bisogna mettere soprattutto la tutela degli anziani, la dimensione dell'uomo al centro di questo progetto, che è un progetto che ha tante sfumature.
Enrico Canna, svegliamo l'ultimo.
L'ultimo, che è quello lo chiamo il furto delle carte. Mi piace portare questo esempio perché unisce diversi fattori, no? Il furto fisico della carta, l'ingegneria sociale, il reperimento di informazioni che possono aiutare nell'ingegneria sociale. Come avviene? Quando il cliente chiede una nuova carta di credito, una carta di debito, oppure deve rinnovare la propria carta perché è in scadenza, viene prodotta la carta nuova e viene spedita all'indirizzo di domicilio del cliente. Quindi c'è un primo anche qui un primo atto, no, della truffa, il furto della carta in spedizione. Quindi in qualche modo il truffatore poi agiscono su più bande, chiaramente c'è chi è dedicata a questo, c'è chi è dedicata alla seconda fase, è specializzata alla seconda fase. Si appropriano della carta, della plastica, e quindi già con questo tipo di appropriazione partono con un vantaggio. Allora, premettiamo che la carta, per essere utilizzabile, deve essere attivata dal cliente, quindi possono rubare tutte le carte che vogliono, ma se il cliente non l'attiva non ci possono fare niente, diventa una carta straccia,
un pezzo di plastica.
Va bene per tenere fermo il tavolo quando balla. Quindi cosa serve a questo punto della truffa? Far attivare la carta al cliente. E qui hanno, come dicevo prima, hanno già un'arma in mano, sanno loro la carta, il cliente in qualche modo sa che sta attendendo una carta e magari la carta tarda anche ad arrivare perché ce l'ha e il truffatore in mano, quindi contattano il cliente. Tra l'altro, come fanno a contattare il cliente? Perché sulla busta non c'è il numero di telefono, però come vi dicevo nella prima puntata ci sono diversi cosiddetti data leakage, dove magari a nome e cognome mio si vede chiaramente qual è il mio numero nel dark web, perché sono iscritto a Facebook, c'è il mio nome, cognome e numero di telefono. Facebook magari ha avuto un buco 2 anni fa e si comprano questi pacchetti di informazioni delle persone.
Quindi purtroppo diciamo che perché un criminale potrebbe avere il mio numero di telefono, il mio indirizzo di casa, perché purtroppo queste grandi banche dati di siti dai quali sono stati rubati i dati a loro volta sono disponibili sul dark web dietro pagamento di pochi spiccioli. Quindi volendo ci sono questi grandi elenchi telefonici completi ai quali i criminali possono accedere, ed è un primo elemento che compone il puzzle che ci sta raccontando Enrico Canna.
Quindi a questo punto chiamano il cliente al numero del cliente e gli dicono: guarda, siamo dell'assistenza della banca, sappiamo che la carta deve arrivarti, ci scusiamo per il ritardo, se vuoi possiamo darti una mano ad attivarla, già che siamo qui insieme, così poi quando ti arriva è già pronta all'utilizzo, no? Allora guidano il cliente a attivarla con queste facili scuse. Quindi il cliente l'attiva, poi sempre nell'idea della falsa assistenza gli dicono: ma il PIN se lo ricorda? No? Magari no. Si può recuperare il PIN anche dall'app, dal sito. Sa come farlo? No, facciamolo insieme. Allora lo guidano, poi a un certo punto gli chiedono: lo vede il PIN? Cosa vede? Intanto si segnano anche il PIN, quindi hanno tutto
il
pronto.
Il pacchetto completo
per fare il danno. Quindi anche qui ricordiamoci sempre, si può dire, consiglio base, ma che vale sempre. Sto aspettando la carta, va bene, mi chiama qualcuno dicendo di essere la banca, ascolto quello che ha da dirmi, poi non faccio niente, metto giù la conversazione, tanto se la banca può richiamarmi quando ha voglia, metto giù la conversazione, chiamo io magari utilizzando anche un altro dispositivo, no? Il telefono di mia moglie, di mio figlio, di mio nonno, chiamo la banca e dico: sono questa persona, sto aspettando la carta, è vero che mi avete chiamato, e verrebbe smontato immediatamente questo pattern di frode.
Ci sono dei casi in cui la carta non serve per, diciamo, fissare il tavolo. Porto un caso concreto che purtroppo abbiamo registrato. Ricordiamoci che la carta bancomat, quando è attiva, sono soldi. È una carta che, se diciamo, il criminale entra in possesso, adesso diremo come, del PIN, riesce praticamente a fare erogazioni, a fare transazioni. Ebbene, anche in questo caso le fasce più che sono state colpite sono quelle più fragili. Quando la persona si reca al bancomat e si vede avvicinato da persone che si presentano ben vestite, cordiali, offrono
quindi
loro...
Quindi qui il caso in cui la carta ce l'ha già in mano il cliente.
Ce l'ha già in mano il cliente, quindi sta facendo l'operazione. Quello è il momento in cui, quando le distanze si accorciano, e questo è un segnale importante, se avete persone che sono a ridosso della vostra area di prelievo, è meglio sempre diffidare, loro sono lì per cercare di carpire il PIN. Nel momento in cui hanno carpito il PIN, anche, diciamo, se non ci riescono, si avvicinano, e questa è la strategia che mettono in campo, se la persona è anziana, la persona che toglie la carta e va via, la richiamano e dicono: guardi, ha bloccato il bancomat, non riesco a fare l'operazione, la deve reinserire e deve rimettere il PIN. Questo è il momento in cui la persona che è spaventata, si è bloccato il bancomat, no? La prendono sull'emozione, rimettono il PIN, scambiano la carta e non se ne accorge il cliente, la stessa carta, questa è una truffa molto articolata, scambiano la carta, una carta già frodata, il cliente la mette in tasca, nel momento in cui la mette in tasca non sa di avere la carta di un altro che è stato frodato, no? È un circolo che si alimenta, e il frodatore ha in mano la carta bancomat e il PIN. Ecco, questo per dire: attenzione, che quando preleviamo e abbiamo in mano la carta, noi stiamo maneggiando i soldi. Quindi io mi rivolgo veramente ai giovani: accompagnate sempre gli anziani, i vostri, nel momento in cui bisogna fare operazioni del genere, è proprio per tutelarli.
Ok, interessante. Quindi stiamo vedendo che gli schemi che riescono a mettere in piedi i criminali sono molto sofisticati, elaborati, però alla base ci sono sempre le stesse regole che abbiamo visto. Appunto, assistere chi è più fragile è un primo elemento che dobbiamo tenere sempre a mente, che nessuno ci chiederà mai di dare dati riservati, perché appunto è di fatto illegale. Qualcuno che mi chiede il mio PIN, la mia password, cioè questo non può mai succedere. E poi il terzo elemento è quello di, come posso dire, suscitare urgenza attraverso una chiamata. Se io riappendo, qualunque cosa succede, posso richiamare. Quindi tre regole che possiamo avere sempre a mente. Perché è importante? Perché la tecnologia va avanti, e adesso Enrico Canna ci dirà anche la nuova scoperta. Sentiamo tanto parlare di intelligenza artificiale, e questo è un caso che riguarda me personalmente. Ho visto un caso di tentato phishing, quindi una tentata truffa che mi stava arrivando, scritta in perfetto italiano. Quindi anche quel piccolo campanello che diceva: ah, è sgrammaticato, in realtà non è più tanto vero, vero?
Assolutamente. Beh, qui l'intelligenza artificiale aiuta chi difende, ma aiuta anche chi attacca. È uno strumento, tra l'altro ci sono strumenti di basso costo di cui può dotarsi, diciamo, la criminalità per fare...
Come noi abbiamo ChatGPT, lo stesso criminale ce l'ha.
Assolutamente. Quindi è intervenuta aiutando sotto due fronti, quantitativo e qualitativo. Dal punto quantitativo, una volta dovevano magari alzare il telefono veramente e chiamare le persone tentando di farle cadere in truffa, ma la chiamata doveva fare un umano, no? Quindi una risorsa che ha comunque un costo. O anche l'SMS doveva scriverlo comunque qualcuno
madrelingua,
in lingua di italiano, se i clienti sono italiani, spagnolo se i clienti sono spagnoli. Quindi adesso hanno ottimizzato le risorse, soprattutto quelle umane, che sono le più costose. Fanno tutta una serie di indagini guidate dall'intelligenza artificiale per capire innanzitutto su chi andare poi a fare la chiamata. Quindi magari quando noi navighiamo nel web, lasciamo delle informazioni, uno che magari è interessato a fare un investimento si va a informare su come investire i propri risparmi. Ci sono delle tecniche per cui con questi strumenti magari capiscono che quella persona è in questo momento interessata ad un investimento, e lì allora che spendono i soldi a fare la chiamata telefonica vera per proporre un falso investimento. Dal punto di vista qualitativo, l'hai detto tu, una volta gli attaccanti devono essere per forza italiani, o quantomeno nella fase successiva della conversazione, se non si parlava una buona lingua italiana, se va il dubbio, no, della truffa. Tant'è che molti call center di aziende illecite si sono spostati su operatori italiani apposta, perché giustamente i cittadini italiani, quando sentivano magari una voce estera, pensavano fosse una truffa. Però anche questo è totalmente superato, perché con tecniche di deepfake, a parte la scrittura dell'SMS perfetto, con anche declinazioni in dialetto, slang, a seconda se uno più giovane, più anziano, possono adattare il tone of voice, ma anche la conversazione telefonica, ci sono dei tool che mi permettono di tradurre in tempo reale dal cinese a un perfetto accento piemontese, no? Questo sicuramente è quello che vediamo sull'attacco attivo, sul tentativo di contatto, ma ci sono anche altre tecniche come quella del deepfake, dove vengono impersonificate delle figure apicali delle aziende, come ad esempio il CEO di una banca che consiglia di investire sui social in una determinata criptovaluta, no? Per trarne sempre qui degli altri profitti. Quindi io, cliente magari di questa banca, che vedo il CEO della mia banca che mi consiglia di investire in quelle criptovalute totalmente fake e di investimento, allora poi quando ricevo una chiamata da chi opera in quella finta azienda mi fido e invio i miei soldi. Per cui, oltre all'intelligenza artificiale, aggiungere un altro ingrediente, che sono proprio anche le criptovalute, che aiutano a muovere molto velocemente i soldi e a disperdere anche le tracce.
Io volevo aggiungere alla sofisticazione delle truffe tramite l'intelligenza artificiale rispondere anche con delle reazioni semplici, no? Delle azioni semplici. Enrico prima faceva riferimento all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per prendere il tono di voce e riprodurre, no, la voce del proprio familiare. Ma a volte sembra, la cosa più banale che possiamo consigliare è anche fare domande all'interlocutore più personali o scambiarsi una parola d'ordine che abbiamo concordato in famiglia. Quella è una cosa banalissima per mitigare un rischio. La cosa più semplice è mettere giù e richiamare da un numero,
sì,
differente.
Ecco, se vengo contattato ad esempio su WhatsApp, richiamarlo con la telefonata,
esatto,
classica,
esattamente,
utilizzando un altro canale, sempre una
veramente cose semplici che a volte sfuggono, no? A volte la semplicità è la migliore arma per contrastare il fenomeno.
Interessante questo elemento, perché abbiamo visto appunto in questa puntata che si è sviluppata tanto rispetto alle dinamiche, a quanto possono essere sofisticate le truffe. Però i punti di caduta sono sempre gli stessi e sono l'elemento che vogliamo lasciarci. Il primo elemento è quello di riagganciare, non cliccare i link, disattendere anche se c'è il minimo sospetto, e essere noi gli attori che richiamano, perché così possiamo essere sicuri che noi siamo i protagonisti e che non siamo vittima di un raggiro che può essere più complicato di quanto riusciamo a immaginare. Il secondo elemento è diffidare sempre dei falsi guadagni, dei ricavi facili, e il terzo elemento in realtà è una responsabilità, quello di assistere e accompagnare le persone fragili, perché spesso le persone fragili sono attaccate anche dal punto di vista fisico, davanti a un bancomat, e qui la tecnologia non c'entra, ma è appunto qualcosa che possiamo fare noi. Bene, abbiamo concluso questo viaggio, sperando di aver lasciato anche qualche elemento utile per voi. Grazie e arrivederci su Finanza Insieme.
Grazie a tutti.